Bambine, bambini, mamme, papà, nonni, zii, ci siete tutti? Bentornati nel magico mondo di favolette, le favole lette. Dai, oggi chiamiamo qualcun altro con noi ad ascoltare la storia. Ci sono in giro cani, gatti, pesci rossi. Noi vi portiamo le galline, c'è spazio per tutti. Allora, facciamo come al solito. Voi mettetevi comodi, chiudete gli occhi. Noi della Fondazione Giancarlo Siani Ollus oggi vi raccontiamo la storia Lo sciopero delle galline di Andrea Satta. Nonna Rosa ogni mattina andava nel pollaio a prendere le uova. Il più bello lo coglieva per la colazione. Ingrid era una bambina con tanti capelli scuri e un chiaro negli occhi come da quelle parti non si era mai visto. Il punto di celeste di Ingrid era il colore che mancava. C'erano le persiane blu, la facciata bianca di calce, la macchia di roverella verde scuro, i campi arati marrone e fondo di caffè e quelli a maggese gialli. L'avevano abbandonata Ingrid. Qualcuno l'aveva lasciata dentro un panno bianco appena nata davanti al portone verde bandiera della casa di un sindaco, con qualche petalo di geranio rosso volato lì per misericordia. Un dipendente comunale, per un ordine emesso da chi non voleva seccature, la depositò davanti al portone di un altro sindaco. Pare la trasferta fosse avvenuta a mezzo di un triciclo a pedali di quelli in uso presso i panettieri. Ingrid finì a casa di nonna Rosa e nonno Lorenzo. Fu questo secondo sindaco, ben più umano, a portarcela, un mattino che era venuto con il suo calesse a prendere le uova. E Rosa e Lorenzo ne furono felici, non avevano mai avuto figli. Nonna Rosa era una donna solida, un bel po' rotonda, i capelli raccolti in uno chignon e gli occhi pungenti. Le fatiche della giornata le divideva da sempre con Lorenzo, camicia candida e fresca ogni giorno, gilet con piccoli bottoni, cappello senza tempo e un collo cotto dal sole. Sapeva di fieno e di sobrietà, nonno Lorenzo. Poche parole. A lui andava bene così. Al casolare, in fondo, aveva sempre comandato lei, nonna Rosa. Dopo la colazione, Ingrid scappava fuori nell'aia. Quello che le sfilava davanti le era amico. Le farfalle senza nome, il cane Arturo, il gatto Marameo, le tortore Lillo e Lilla e le galline. Con loro si divertiva di più ed era molto amica. Erano 11 le galline di Ingrid. La nerina, la rossa, la giallina, la piumetta, la bibi, la biancona, la pigrotta, la strillona, la vantosa, la teresa e la grande capa, che le guidava tutte, una per una. Le galline facevano un uovo al giorno. Erano uova speciali, per la fragranza dell'aria marina o per merito del gran turco naturale, forse per il buon umore. Fatto sta che in tanti raggiungevano anche dalla città il casolare per acquistare quelle uova. Tramite la grande capa, le galline avevano ottenuto una rete di sicurezza per essere protette dalle volpi e dalle faine. Erano riuscite ad avere grano turco a volontà e la libertà di andare dove volessero, tutto con la mediazione di Ingrid. Nonno Lorenzo aveva consentito e anche nonna Rosa. Ci sarebbe stato da discutere, in verità, sul diritto di non essere obbligate a concedersi al gallo, ma su questo argomento c'era ancora da lavorare. Ogni anno, ad inizio estate, nel casolare della pianura non lontana dal mare, si faceva una gran festa che si trasferiva di campagna in campagna. Ogni fattoria metteva in mostra i prodotti che aveva e li vendeva a coloro che arrivavano da fuori. Poi si suonava nell'aia, ma dopo che tutti erano andati. Così, in quel privato, tutti si lasciavano andare. Ingrid con gli animali a giocare, nonna Rosa a cantare, nonno Lorenzo a suonare la fisarmonica e gli aiutanti di campagna a cucinare. E i più coinvolti rimanevano fino in fondo a godersi il fresco. Un brutto giorno, purtroppo, nonna Rosa morì. Fu di colpo. Si ammalò e morì. E non ci fu molto da fare. Di sabato la portarono via verso il cimitero del paese con il carretto del fieno trainato da lì. C'erano i contadini e le contadine della pianura non lontana dal mare a salutare Nonna Rosa. C'era anche la signora Adelaide vestita in nero ormai da 100 anni, l'ultima ad averla vista crescere. In corteo tutti, anche gli animali e le 11 galline in fila, composte e tristi. Eppure il gallo a chiudere, mesto e modesto, la fila. Arturo il cane e il gatto Marameo quel pomeriggio si guardarono meno in cagnesco lui, meno in gattesco l'altro. Il casolare si allontanava, si staccava dal corteo affranto, rimpicciolendosi e rientrando sempre più in una sola semplice fotografia. Passò qualche settimana e il casolare e tutta la terra intorno vennero comprati da un nuovo proprietario. Negli accordi lasciarono provvisoriamente nonno Lorenzo a seguire i suoi campi e a vivere lì dove era stato. Ma per il resto sembrava cominciasse proprio a tirare un'altra aria. Se nonno Lorenzo era stato sempre un uomo di poche parole, dopo la morte di nonna Rosa praticamente non parlò più. Una mattina piombò dentro l'aia un'automobile troppo moderna che alzò una gigantesca nuvola di polvere. Gli animali tutti si misero a tossire. Il cane Arturo, soprattutto, la prese come un'offesa alla sua professionalità. Erano anni che lì si entrava in un certo modo e chiedendo permesso. Aprendo lo sportello e parlando forte, il nuovo proprietario diede con disinvoltura un gran calcione al gatto Marameo, che per lo sbalzo finì nel pagliaio, miagolando di rabbia e spavento. Gran brutto esordio, pensarono subito tutti gli animali. Poi, poco più in là, le galline si resero conto che la rossa era rimasta con una zampetta sotto la ruota della grossa automobile. Tutte le altre galline, scavando col becco la ghiaia sotto la ruota, riuscirono a sfilare la zampetta dalla gomma. Ma troppo tardi. Si era spezzata. E la rossa rimase zoppa. E da quello stupido incidente non guarì più. Passarono ancora altre settimane. Giorni davvero indigesti. Ingrid era rimasta con il vecchio nonno, ormai ridotto al ruolo di fattore. Portava l'acqua fresca, distribuiva di nascosto più gran turco alle galline, andava a farsi qualche chiacchierata con Ali, scambiava rapidi cenni d'intesa con Lillo e Lilla, le tortore, e chiedeva loro informazioni sui panorami e se nei loro fortunati svolazzi vedessero il mare. Ma mancava il cielo di domani. Un mattino presto arrivò una squadra di operai. Con piccone e pala fecero uno scavo, con il progetto di mettere tutte le galline dentro una casaccia di cemento per farle mangiare tanto e non farle uscire più. Lo dicevano fra di loro gli operai mentre scavavano e soprattutto lo dissero a nonno Lorenzo. Fra le galline si sparse l'allarme. Vennero avvertite di questo progetto da Marameo, il gatto, che aveva visto fare questa cosa in altre fattorie non troppo lontane dal mare. E le galline erano state tutte poi chiuse lì, nelle casacce di cemento, costrette solo a mangiare con la luce accesa per fare più uova possibile e ad ingrassare in fretta fino un giorno a sparire. La grande capa riunì tutte le 10 galline e fece loro un ragionamento. Sarebbero andate in missione tutte insieme nelle altre fattorie ad avvertire che sarebbero arrivati giorni difficili. Furono viaggi estenuanti. La rossa, un pomeriggio, che si era quasi all'imbrunire, perse il passo e per la fretta di trovar buio perse l'equilibrio, ruzzolò giù in un dirupo e morì. La tragedia si capì quando, arrivate al casolare, ci fu il solito conteggio. C'era chi credeva che Gina, la maledetta faina, l'avesse raggiunta e sbranata perché più fragile. Nerina ebbe uno scatto di rabbia e si avviò scrollando le ali, vociando verso il niente. Ma le corsero dietro in 3, l'atterrarono. Starnazzò, sarebbe stato un sacrificio inutile. 10 galline non potevano certo avventurarsi con quel buio denso per la campagna, con l'erba alta di giugno, a cercare la rossa. La grande capa in lacrime disse che si sarebbe dovuti andare avanti anche per lei, per la rossa, una gallina intelligente. Propose sottovoce un patto all'assemblea. Le galline alzarono un'ala e tutte dissero di sì. Continuarono per giorni le pericolose trasferte da una fattoria all'altra per lasciare il messaggio fino a che arrivò l'ora concordata. Ora tutte erano d'accordo. Da quella notte le galline di tutte le fattorie sparse nella grande pianura non lontana dal mare avrebbero smesso di fare le uova. Sciopero delle galline. Si chiamarono i veterinari più bravi, gli scienziati, ma non ci fu nulla da fare. Passarono alcuni mesi e le rinomate uova erano ormai sparite da tutti i mercati della città. A questo punto non c'era più alcun interesse per quegli arroganti proprietari a mantenere il casolare. E anche nelle altre fattorie si lasciarono le tenute nelle mani dei vecchi contadini, in attesa di acquirenti. Un pomeriggio, che l'estate stava per finire, arrivarono due ragazzi dalla città. Scaricarono qualche zaino, due racchette da tennis, un pallone, una corda per saltare che regalarono a Ingrid e un pacco di sigari per nonno Lorenzo. Avevano avuto dal sindaco del paese il compito di risollevare le sorti del casale. Si sedettero al centro dell'aia e chiamarono tutti gli animali. Si fecero delle proposte. Le galline avanzarono l'idea di chiamare d'ora in poi la fattoria La Rosa Rossa. I due ragazzi si guardarono chiedendosi perché mai, e tutti gli animali abbassarono il muso in segno di rispetto. Allora la grande capa raccontò e Ingrid si mise a piangere. Nonno Lorenzo si accese la pipa per darsi un tono e le galline, per la commozione dopo tanti mesi, fecero proprio lì 10 nuove uova. Ingrid, che sapeva tutto del casolare, ringraziò pubblicamente Angelo e Daphne. Oh, finalmente ce li avete fatti conoscere questi nomi. Ecco, Angelo e Daphne, che bei nomi questi due ragazzi, disse il nonno con tono robusto, che erano mesi che non metteva insieme 10 parole. La notizia delle uova raggiunse tutti gli altri casolari e arrivò fino in città, e a quel segnale tutte le galline di quella pianura non lontana dal mare ripresero a fare le bellissime uova per cui quelle terre erano tanto rinomate. Non siete andati via, vero? Che facciamo adesso? Un disegno o una frittata? Fatecelo sapere. Noi, come sempre, aspettiamo i vostri disegni, le vostre foto e mandateci pure le vostre ricette.